Buongiorno, benvenuti alla lezione numero 7 che è dedicata agli argomenti trattati nel capitolo 5 del libro e quindi anche nel file di slide ET05 e riguarda le proprietà generali delle reti elettriche, alcune proprietà generali delle reti elettriche e in particolare delle reti di bipoli, quindi non composte genericamente, vedremo poi, ma esclusivamente formate da bipoli. Bene, detto questo, iniziamo e introduco una questione fondamentale nella teoria delle reti elettriche, quindi anche in elettrotecnica, il problema dell'analisi di una rete. Per una rete che immaginiamo dotata di L porte, di L lati, se guardiamo il grafo, la proprietà consiste, il problema dell'analisi consiste nella determinazione di tutte le tensioni e tutte le correnti di porta, quindi tutte le tensioni di lato e tutte le correnti di lato, insieme delle tensioni e l'insieme delle correnti. Tutte insieme queste ovviamente sono due L incognite. Quindi dobbiamo determinare queste cose, che cosa abbiamo a disposizione. Abbiamo le informazioni su come è fatta la rete, quindi conoscendone la topologia e la tipologia. Che cosa ci forniscono, queste conoscenze? Ci forniscono gli strumenti di calcolo per fare l'analisi, le equazioni tipologiche. Una per ogni bipolo, se si tratta di bipoli, o una per ogni porta, se abbiamo elementi a più porte. E poi ci sono altre L equazioni che sono le equazioni topologiche, come abbiamo visto nella lezione precedente, N-1 equazioni che derivano dalla legge di Kirchhoff delle correnti e M equazioni che derivano dalla legge di Kirchhoff delle tensioni e sappiamo che M più N-1 fa esattamente L. Quindi mettendo insieme le equazioni tipologiche e topologiche, si deducono due L equazioni, due L vincoli. Le incognite sono due L, l'abbiamo appena detto, e quindi sembra che il problema sia ben posto, che tutto vada via liscio. In realtà non è così. In realtà non è così perché l'analisi di una rete può presentare insidie e difficoltà che adesso vediamo di sintetizzare brevemente. Anzitutto perché il sistema di due L equazioni stia in piedi, questi due L vincoli, perché sia utilizzabile con successo, bisogna che le equazioni che lo compongono siano indipendenti tra di loro e anche compatibili tra di loro. E alcune strutture di rete, che si possono chiamare singolari o patologiche, invece non rispettano questa condizione, questa doppia condizione. E quindi fallano nella ricerca nello sviluppo dell'analisi, nella ricerca della soluzione. Vediamo un attimo il primo caso. Il primo caso si verifica quando le equazioni sono tra loro dipendenti. Per qualche motivo avviene che mettendo insieme le equazioni tipologiche e topologiche, esse non sono tra di loro indipendenti. Sicuramente sono indipendenti tutte le equazioni tipologiche, sicuramente sono indipendenti tutte le equazioni topologiche, per quello che abbiamo visto nella soluzione nella lezione precedente, ma nel momento in cui le assembliamo per formare un unico sistema, può saltare fuori che alcune si combinino diventando dipendenti. Quando questo succede, i vincoli reali non sono due L, sono tali solo se le equazioni sono tutte indipendenti, sono meno di 2L e di conseguenza non abbiamo abbastanza vincoli per calcolare tutte le 2L incognite. E il risultato è che la rete resta indeterminata in alcune tensioni o alcune correnti. Vi faccio subito un esempio di quando succedono queste cose. Guardate questa rete elementare, come vedete, molto semplice, formata da tre generatori di tensioni con in parallelo tre altri bipoli. Se ci concentriamo sull'anello interno, che è formato dai tre generatori ideali di tensione, beh, possiamo fare un esempio e considerare che il primo abbia tensione 100 volt, il secondo 50 e il terzo meno 150. Abbiamo messo lì tre generatori che hanno ideali di tensione che hanno queste tensioni impresse. Ora, questi valori, si vede immediatamente, che verificano la legge di Kirchhoff delle tensioni scritta su questo anellino interno, che è proprio E1 più E2 più E3 uguale a 0. E il risultato è che tre equazioni tipologiche, i tre valori numerici che abbiamo detto, e una equazione topologica, in realtà sono dipendenti tra di loro. L'equazione di Kirchhoff delle tensioni la potremmo dedurre banalmente guardando i tre valori numerici senza bisogno che ce lo venga a insegnare la legge di Kirchhoff delle tensioni. E quindi non abbiamo quattro vincoli, ne abbiamo solo tre in questo caso. Il risultato qual è? C'è un'indeterminazione? Ebbene sì, l'indeterminazione c'è e consiste nel fatto che la corrente ciclica che percorre questo anello interno è indeterminata, non riusciamo a calcolarne il valore e di conseguenza, visto che le correnti di lato sono la differenza tra due correnti cicliche, è indeterminata anche la corrente di ciascun generatore ideale di tensione. Risultato, la rete è indeterminata. E questo è il primo problema quando le equazioni sono indipendenti, l'altro problema si verifica quando le equazioni sono incompatibili. Eccolo qua. Che cosa avviene? Avviene in questo caso che pure partendo da equazioni tipologiche autoconsistenti e indipendenti, equazioni topologiche analogamente autoconsistenti e indipendenti, esse bisticciano, non possono stare insieme. Come quando poniamo, facendo un esempio algebrico, A più B uguale a 10 e poi anche, per far sistema, A più B uguale a 20. Evidentemente queste due cose non possono coesistere perché la somma di due numeri non può fare insieme 10 e anche 20, no? E quindi ne verrebbe fuori un sistema incompatibile, appunto. Cose del genere si manifestano anche nelle reti e possono manifestarsi nelle reti. Vi do immediatamente un esempio proprio con la stessa struttura di rete di prima, è la medesima, come vedete. Però in questo caso immagino che i valori numerici delle tensioni impresse siano 250 e meno 150. Evidentemente questi, e poi deve valere l'equazione di Kirchhoff delle tensioni, come prima E1 più E2 più E3 uguale a 0. È evidente che questo tripletto di tensioni impresse non potrà mai andare d'accordo con la legge di Kirchhoff delle tensioni, perché 200 più 50, 250 meno 150 fa 100 e non 0. E quindi il sistema che ne scaturisce è appunto incompatibile, inconsistente e non si può trovare una soluzione. In realtà vi faccio notare che un esempio di questo tipo l'abbiamo già incontrato quando vi ho detto che un generatore di tensione ideale non può mai essere collegato in parallelo a un cortocircuito o, se volete, non può mai essere cortocircuitato. Si ottiene una cosa che non ha senso e anche qui otteniamo qualcosa che non ha senso. Quindi queste strutture di reti, questa che vedete qui e quella vista in precedenza del generatore ideale di tensione cortocircuitato, sono cose che non hanno ragione di esistere nella teoria degli eventi. Sono degli errori concettuali nella proposizione di una rete e a noi ovviamente non interessano. Vi ho fatto degli esempi come questo e ho citato cortocircuitato, ma ne potete fare molti altri, ad esempio per dualità potete trovare altri esempi che peraltro sono riportati nel libro. Lascio al vostro approfondimento individuale. Bene, a noi ovviamente non interessano le reti impossibili come queste, ma nemmeno ci importano le reti indeterminate, perché si tratta di modelli mal posti se hanno indeterminazioni. Ci importano invece le reti che ammettono soluzione, quindi quelle che danno luogo a sistemi di equazioni compatibili e indipendenti. E a questo punto però i nostri problemi non sono ancora risolti, perché dobbiamo ricordarci che le equazioni tipologiche di bipolo, fissando l'attenzione sui bipoli che abbiamo imparato a conoscere meglio, quelle che abbiamo scritto quando abbiamo parlato di questi argomenti come funzione di tensione corrente di porta uguale a zero, oppure relazione funzionale tra funzioni del tempo di tensione di corrente uguale a zero, nel caso di bipoli adinamici e dinamici, beh, queste possono essere benissimo non lineari. Io ho fatto una serie di esempi introduttivi in cui chiaramente avevamo a che fare con oggetti che non hanno comportamento lineare. E allora che cosa succede? Succede che quando queste equazioni vengono introdotte nel sistema completo delle reti, aggiunte quindi alle equazioni topologiche, il sistema stesso risulta non lineare per la presenza di qualche equazione non lineare. Oppure viceversa, se sono tutte lineari, il sistema di equazioni complessivo è lineare. Allora, la situazione è questa. Se siamo nel secondo caso, le equazioni tipologiche sono tutte lineari, diamo per scontato che il sistema è compatibile, indipendente e quindi la soluzione deve esistere, e allora la soluzione è unica per tutte le correnti e tutte le tensioni. Però nel caso in cui invece alcune equazioni topologiche alcune siano non lineari, l'intero sistema è non lineare, le soluzioni possono esistere ma possono essere multiple almeno per qualche tensione e qualche corrente. E quindi questa è una complicazione in più, non in determinazione, perché possono comparire infiniti valori a verificare il sistema di equazioni, ma multiple, che possono comparire più valori che verificano il sistema di equazioni. Bene, e per chiarire questi concetti facciamo un esempio che ha anche una valenza applicativa non banale, ed è l'analisi del punto di lavoro di una rete elementare formata da due soli bipoli, ma appunto bipoli non lineari. I due bipoli che consideriamo sono questi e rappresentano anche degli oggetti che hanno un senso fisico e reale, non sono delle pure astrazioni. A sinistra abbiamo bipolo azzurro con una caratteristica che lo identifica come una batteria ricaricabile, oppure potrebbe anche essere una cella combustibile di tipo PEM, oggetti elettrochimici di questo tipo, mentre a destra il bipolo rosso è un oggetto che viene chiamato resistore convesso, un componente resistivo fortemente non lineare, come vedete. Bene, vi faccio notare che entrambi queste caratteristiche che vi presento fanno riferimento ai riferimenti di tensione e corrente che sono indicati, e quindi valgono per quella posizione di riferimenti, e entrambi con questi riferimenti sono convenzionati da utilizzatori. Benissimo. Avendo a disposizione questi due componenti, immaginiamo di essere nel tavolo di laboratorio e di dover usare questi due oggetti fisici per costruire proprio fisicamente una rete. Domanda: quante reti si possono costruire? Adesso vorrei lasciare a voi un po' di tempo per pensarci, qualche secondo. La risposta più intuitiva è una rete, ovviamente, non ne abbiamo due soli, cosa vuoi fare? Invece no, la risposta è sbagliata, si possono costruire due reti. E vi dimostro immediatamente il perché nella slide successiva, la numero 7, eccola qua. Eccoli qua i nostri due bipoli, e collegati in modo da formare due reti diverse. Perché sono diverse? Perché nel caso di sinistra, come vedete, il morsetto marcato lato con la banda sta a sinistra per entrambi, mentre qua una volta sta a sinistra e una volta sta a destra. Se volete, rispetto al primo caso, nel secondo caso il bipolo B2 è stato connesso a morsetti invertiti, e non è la stessa cosa. È la stessa cosa, se vogliamo, visto che ne abbiamo parlato, solo quando il bipolo B2 è bilaterale, ma in questo caso non è assolutamente bilaterale, quindi dobbiamo aspettarci che l'inversione dei morsetti abbia delle conseguenze sul funzionamento della rete che si ottiene. Ovviamente, ripeto, sono due reti diverse, noi vogliamo analizzare una rete come esempio, prendiamo la prima delle due per sviluppare le nostre considerazioni successive, e andiamo alla slide 8 adesso. Eccola qua. Allora, vi propongo un metodo per l'analisi della rete, quindi per la ricerca del punto di lavoro di entrambi i bipoli, di tipo grafico, visto che abbiamo a disposizione le caratteristiche in forma grafica che abbiamo visto poco fa. Allora, una volta che abbiamo realizzato la rete, dobbiamo porre tutti i riferimenti per fare l'analisi. Il modo migliore per porre i riferimenti è quello che vedete qui. Guardiamo prima le correnti. Ho individuato una corrente di anello che chiamo IL, dove L sta per lavoro, del punto di lavoro. Vedete che con questa posizione la corrente IL coincide con I2, sono equiverse. IL quando arriva nel bipolo 2 coincide con I2, poi per completare l'anello IL va nel bipolo B1, e per coincidere con la corrente del bipolo B1 bisogna che tale corrente abbia questo riferimento, riferimento che entra nel morsetto non bandato. Però attenzione, torno un attimo indietro, invece quando abbiamo dato la caratteristica esterna che qualifica il comportamento, vedete che la freccia di corrente di IL1 era uscente dal morsetto bandato. Quindi quella che considero qui non è la I1 della caratteristica esterna che abbiamo visto poco fa, sono tornato alla slide 8, ma piuttosto è il suo opposto, visto che è invertito il riferimento. Per le tensioni invece non abbiamo questa difficoltà perché i più di tensione sono entrambi a sinistra e così prendiamo anche il riferimento della tensione comune del punto di lavoro, a sinistra il più e a destra il meno. Allora, detto in altre parole, con queste posizioni dei riferimenti, le equazioni delle connessioni, ovvero le equazioni di Kirchhoff, si scrivono dicendo che I1' che è questa meno I1, la I1 invertita, è uguale a I2, è uguale a IL, come abbiamo osservato, e poi ovviamente per le tensioni V1 uguale a V2 uguale a VL. E, lo ribadisco, la coppia di valori IL-VL è il punto di lavoro che vale, visto quello che è scritto qua, tanto per il bipolo 1 che il bipolo 2, e quindi la soluzione della rete. Allora, primo problema che incontriamo è l'essere stati costretti a invertire il riferimento di corrente del bipolo 1 per poter scrivere in questo modo semplice la legge di connessione relativa alle correnti, se volete la legge di Kirchhoff delle correnti. Allora, che cosa ci impone questo? L'abbiamo già viste queste cose, quando rovesciamo un riferimento di corrente o di tensione bisogna modificare di conseguenza la caratteristica, altrimenti abbiamo una caratteristica che non è più applicabile. Allora abbiamo rovesciato le correnti, quindi per il bipolo 1 dobbiamo ribaltare la caratteristica, in origine era quella tratteggiata, sull'asse delle tensioni ed ecco che otteniamo la caratteristica azzurra a linea piena che è quella che vale con il nuovo riferimento. Eccola qui. Per il bipolo 2 invece non sussistono problemi, non abbiamo cambiato i riferimenti, quindi la caratteristica originale va benissimo. Bene, detto questo, facciamo un passo successivo e diciamo che queste caratteristiche statiche esprimono le caratteristiche tipologiche dei bipoli che servono a noi per assemblare il sistema di vincoli dell'intera rete, come abbiamo detto. Ovvero queste caratteristiche statiche vanno combinate con le equazioni topologiche che abbiamo visto prima e che vi ricordo qui nella slide successiva numero 10, eccole qua, uguaglianza di correnti e uguaglianza di tensioni. Cosa significa imporre che le caratteristiche statiche devono avere uguaglianza di tensioni e uguaglianza di correnti? Vuol dire che bisogna cercare sulle caratteristiche statiche quei punti che presentano stessa corrente e stessa tensione, ovviamente. Ma come si fa a fare questo? Beh, lo si fa in un modo molto semplice. Basta prendere le due caratteristiche statiche, sovrapporle l'una all'altra, mettendole quindi nello stesso piano cartesiano, e andare a guardare quali sono i punti in cui si intersecano nel punto di intersezione e se hanno stessa corrente e stessa tensione. È proprio il punto di lavoro che ci interessa. Eccolo lì individuato, quindi il punto di lavoro che vale per il bipolo 1 e per il bipolo 2 e che risolve la nostra rete. Questo è il metodo grafico di risolvere una semplice rete come questa. Per inciso, anche reti un attimo più complesse si possono risolvere così, perché il bipolo B1, magari potremmo, al posto di quello che abbiamo considerato qui, potrebbe essere il risultato di una semplificazione di bipoli in serie. Il bipolo B2 potrebbe essere il risultato di una semplificazione di bipoli in parallelo. Qualche lezione fa abbiamo visto come si gestiscono queste situazioni e come si calcola la caratteristica risultante serie e risultante parallelo. Però diciamo che la complessità deve essere limitata, altrimenti questo approccio grafico diventa decisamente farraginoso e poco conveniente. Allora, considerazioni finali: se le due caratteristiche sono entrambe monotone e se la soluzione esiste, ovviamente, questa è unica. E beh, è proprio quello, scusate, torno indietro, che vediamo qui. Queste sono due caratteristiche monotone, una decrescente e l'altra crescente, effettivamente vedete che la soluzione è unica. Quindi problemi di soluzioni multiple dovute alla non linearità qua non ci sono. E poi il metodo grafico, seconda osservazione, sono tornato alla slide 11, è semplice ed intuitivo, come vedete, però è poco preciso perché ha la precisione insita nell'uso di carta e penna, di metodi, appunto, approcci grafici, ed è poco adatto, come vi stavo dicendo, a reti complesse dove il metodo va iterato, vanno applicate le semplificazioni serie parallele e così via, tutto in forma grafica. Di conseguenza lo usiamo in un numero limitato di casi, ma quando è opportuno e conveniente usarlo, lo facciamo sicuramente. Vi propongo un esempio, un esercizio conclusivo, che è questo: risolvere la seconda delle due reti possibili che abbiamo visto prima, questa seguendo esattamente il metodo che vi ho proposto. Troverete che il punto di lavoro è nettamente diverso e ovviamente è un risultato che ci dobbiamo aspettare. Abbiamo un'esperienza quasi quotidiana di questi fatti. Ogni volta che inseriamo una pila di quelle ricaricabili o usa e getta dentro in un apparecchio elettronico, sappiamo bene che dobbiamo stare attenti ad inserirla con il più dove c'è la marcatura più e il meno dove c'è la marcatura meno, perché se così facciamo il circuito funziona correttamente, se invece facciamo l'opposto il circuito non funziona correttamente o non funziona affatto. Ed è la dimostrazione, appunto, che in generale con due bipoli si possono costruire due circuiti completamente diversi nel punto di lavoro, nel funzionamento. Bene, e adesso colgo l'occasione anche di questi esempi banali per riprendere la questione delle possibili soluzioni multiple. Se una caratteristica non è monotona, a differenza di quello che succedeva prima, possono apparire più intersezioni quando si fa la sovrapposizione delle caratteristiche, che vuol dire più punti di lavoro teoricamente possibili, in quanto tutti compatibili con il metodo usato. Ve ne do immediatamente un esempio. Assumiamo che in una rete analoga a quella di prima il bipolo B2 non sia quel resistore convesso che abbiamo visto, ma piuttosto un tubo a scarica. È un componente elettronico che, ma non solo elettronico, insomma, si comportano così anche altre cose, vi ho detto, che vi ho già presentato quando abbiamo parlato del capitolo 2. Pensiamo di alimentarlo appunto con la stessa batteria di prima per cercare il punto di lavoro. Allora, la situazione è questa: il bipolo B1 e quello di prima, con riferimenti invertiti a questa bellissima caratteristica azzurra che già abbiamo visto prima, un tubo a scarica ha una caratteristica di questo tipo, e vedete che qui si presentano ben tre intersezioni. E quindi siamo in presenza di un modello circuitale, questo, che ha più di una soluzione. Qual è il punto di lavoro reale di questi tre? Allora, ovviamente ho usato la parola reale per indicare che se questo circuito teorico ambisce a rappresentare il comportamento di una rete reale, dobbiamo ovviamente convenire che una rete reale presenterà un unico punto di lavoro. Non può avere ai morsetti contemporaneamente tre valori di tensione, contemporaneamente tre valori di corrente. Ai morsetti di entrambi i bipoli presenta un unico punto di lavoro, un'unica tensione misurabile col voltmetro e un'unica corrente misurabile con l'amperometro. Allora, quale di questi tre punti di lavori teorici del modello rete teorica, modello rete elettrica, teoria delle reti, no? Per ribadire la questione dell'approccio teorico, corrisponde al comportamento reale della rete reale che ho costruito? Evidentemente, quelle informazioni che mi derivano dall'analisi presentata qui in questa slide non sono sufficienti a dirmi se il punto di lavoro reale è questo o è questo. Serve un modello più raffinato, più sofisticato, più ricco di informazioni per capire quale di questi è il punto di funzionamento reale. Oppure servono informazioni di tipo diverso, la storia, l'evoluzione che ha portato all'individuazione della condizione di funzionamento stazionaria che stiamo considerando qui, oppure analisi di stabilità. Ma insomma, diciamo che quello che ho scritto qui certamente non è sufficiente. Bene, questo per i metodi grafici. Abbiamo alternative a questi metodi grafici per le reti non lineari? Sì, c'è un'alternativa potente, ovviamente, sono i metodi numerici, quelli che vengono masticati e digeriti così brillantemente dai nostri computer. Allora, i metodi numerici per reti non lineari, vi faccio solo un rapido accenno affinché sappiate che esistono e come funzionano. Applichiamoli allo stesso caso che abbiamo visto prima, si usano quando le equazioni tipologiche sono disponibili in forma analitica, non la espressione grafica che abbiamo visto prima, ma una qualche formula analitica che magari approssima, se vogliamo, con una certa precisione il comportamento reale, chiedo scusa, comportamento reale, della caratteristica statica. Quindi ci serve avere a disposizione la caratteristica in forma analitica tipologica del primo bipolo a corrente invertita, come già abbiamo visto prima, e la caratteristica in forma analitica sempre del secondo bipolo. Queste equazioni vanno combinate con le equazioni topologiche che già abbiamo incontrato e definito prima. Le due correnti devono essere uguali, le due tensioni devono essere uguali con i riferimenti posti in questo modo, no? Bene, allora, se noi sostituiamo questa espressione analitica che in qualche modo abbiamo definito della tensione V1, dentro qui in V1, questa espressione analitica della funzione V2 dentro a V2, uguagliamo. E poi teniamo conto che meno I1, questa è uguale a I2, allora salta fuori, eccolo qua, che le due funzioni F1 ed F2 a parità di corrente devono essere uguali. Ma questa si può anche riscrivere in altro modo, ponendo anche I2 uguale a x, la possiamo scrivere come funzione 1 meno funzione 2 uguale a 0, visto che sono uguali, e in particolare è una funzione dell'incognita x che per noi è la corrente I2. Però vedete che appena ho scritto, riproposto il problema in questa forma, ho fatto solo delle elaborazioni algebriche qui, vedo che il mio problema consiste in nient'altro che nella individuazione dello zero di una funzione, del valore x che rende zero questa funzione, nulla questa funzione. Quindi il problema è diventato la ricerca dello zero di una funzione non lineare. Come facciamo per risolvere questo problema? Beh, abbiamo a disposizione vari strumenti numerici, vari metodi numerici, tipicamente interattivi, che sanno affrontare e risolvere molto brillantemente questo problema. Uno molto potente e molto usato è quello di Newton-Raphson, ma ne esistono anche molti altri. Non faccio nessun approfondimento qui, dovreste avere delle competenze di calcolo numerico che vi illustrano queste cose e poi l'approfondimento di questi concetti lo potrete vedere quando sarete alla magistrale, dove troverete degli insegnamenti specifici che affrontano queste problematiche. Per ora sapete che la porta è aperta al loro uso. Bene, detto tutto questo, queste considerazioni ve le ho applicate ai bipoli, però in realtà avrei potuto svilupparle anche per componenti a più poli, con qualche complicazione in più. Adesso invece le cose cambiano perché sto per introdurvi una proprietà che vale specificamente per reti di bipoli. Quindi, ripeto, se la rete presenta non solo bipoli, quello che sto per dirvi adesso non vale, soltanto reti di bipoli. Eccolo qua, consideriamo proprietà, slide 14, che valgono solo per le reti di bipoli o per le reti di soli bipoli, come volete. Bene, andiamo alla slide successiva e i teoremi in questione sono due teoremi accoppiati che stiamo affrontando, si chiamano teoremi di non amplificazione. Hanno un ruolo importante per capire che cosa possiamo ottenere da certe reti e che cosa invece è impossibile ottenere. E si enunciano in questo modo: se in una rete di bipoli, in un istante, quindi si fa l'analisi istante per istante, in generale in regime variabile, dinamico di qualche tipo, un solo bipolo sta erogando potenza in quell'istante e tutti gli altri la stanno invece assorbendo. Beh, allora la tensione e la corrente di quel bipolo che sta erogando hanno moduli massimi tra tutte le tensioni e le correnti dei bipoli della rete. Parlo di moduli perché il segno, il più o meno, sappiamo che dipende solo da come arbitrariamente noi scegliamo di porre il riferimento di tensione di corrente, quindi non è una questione vitale della rete. Il modulo invece è una questione vitale ed è quello che viene tenuto in considerazione qui. Allora, questa proprietà notevole, magari tireremo fuori poi più volte quando sarà opportuno nello studiare le reti successivamente, merita di essere dimostrata, così come abbiamo dimostrato il teorema di Telegen nella lezione scorsa. E per fare la dimostrazione, mi accontento di fare, vi dicevo che i teoremi sono due, perché uno si chiama teorema di non amplificazione delle tensioni e l'altro si chiama teorema di non amplificazione delle correnti, evidentemente. Io mi accontento di dimostrarvi il primo, fermo restando che ovviamente vale anche il secondo. Allora passiamo alla slide successiva e vediamo come si dimostra. Usiamo anzitutto per tutti i bipoli della rete la stessa convenzione, in particolare quella degli utilizzatori. Potrei prendere anche l'opposta, insomma, ho preferito quella degli utilizzatori. E quindi se dobbiamo pensare ciascun bipolo che si appoggia al nodo R e al nodo S con tensione che ha il più in R e il meno in S, quindi la posso indicare, come già abbiamo visto con Telegen, come VRS, la sequenza ordinata RS vuol dire più in R e meno in S, e ha corrente lo stesso bipolo IRS, e di nuovo la sequenza ordinata RS vuol dire che la freccia di corrente è questa, va da R verso S. Questo disegno che vedete ha una ridondanza di simboli, perché il doppio pedice permetterebbe di evitare il più o meno di tensione la freccia di corrente, ma non fa male essere ridondanti, visto che stiamo facendo una lezione di teoria di queste cose. Bene, allora, se quello è un bipolo, quel bipolo lì è il nostro bipolo attivo, quel bipolo che, scusate, ho sbagliato, bipolo che sta erogando, lo chiamiamo di Morsetti AB, e la condizione che stia erogando si indica come prodotto V per I con la convenzione degli utilizzatori è potenza entrante. Se in realtà sta erogando, vuol dire che la potenza entrante è minore di zero. Eccola qua. Questa condizione formalizza il fatto che il bipolo AB è quello che sta erogando. Tutti gli altri bipoli devono assorbire, quindi per loro bisogna che il prodotto V per I, come l'abbiamo definito poco fa, che esprime la potenza entrante, sia maggiore di zero. Tutte le potenze degli altri bipoli stanno entrando, sono effettivamente assorbite. Ovviamente per qualsiasi RS diverso da AB, perché AB è l'unico che sta erogando. Bene, queste partono in continuazione queste cose, non ho capito perché, ma comunque adesso è ora di farle comparire. Adesso facciamo questa cosa, consideriamo il nodo R, quindi questo nodo qui, che ovviamente assumiamo diverso da AB. Quindi al nodo R, questo significa, scritto così, che non deve arrivare a appoggiarsi l'unico bipolo erogante. Nel nodo R vogliamo che convergano tutti i bipoli che stanno assorbendo. Andiamo avanti. Eccolo qua come si rappresenta la situazione del nodo R. Vedete, un generico nodo della rete circondato dal nodo 1, dal nodo 2, dal nodo generico H, dal nodo generico K, fino all'ultimo nodo a cui è collegato il nodo M. Insomma, questo 1, 2, H, K, M ha il ruolo che qua aveva S come altro nodo a cui si appoggiano i lati. Allora, tutte le correnti che consideriamo, vi ho detto che sto per parlare della legge di Kirchhoff delle correnti, sono del tipo IR1, IR2, IRH, IRK, IRM. Siccome la sequenza ordinata IRS vuol dire che la corrente va da R, che sta al centro di questa stella, fino a 1, 2, H, K, M, allora significa chiaramente che tutte queste correnti hanno riferimento uscente dal nodo. Proprio come indicano le freccine, che sono ridondanti, ma appunto non fa male essere ridondanti, vedete, tutte uscenti. Allora, come la scrivo? L'equazione della legge di Kirchhoff a quel nodo la scrivo in una forma abbastanza semplice, questa, cioè a somma di tutte, somma aritmetica, non algebrica, l'addendo matematico è sempre più qua, più, tutte le volte, non ci sono meno. Ma come può essere che questa somma di tutti gli addendi effettivamente sommati dia risultato zero? Ovviamente è impossibile che questo avvenga se questi sono tutti numeri positivi. oppure se sono tutti numeri negativi, perché la somma sia uguale a zero, bisogna che ci sia qualcosa di positivo e qualcosa di negativo. Quindi esiste almeno una corrente positiva e almeno una negativa. E immaginiamo che quella che abbiamo indicato con H sia almeno una positiva e quella che abbiamo indicato con K, come secondo pedice, sia quella almeno una negativa. Quindi siamo arrivati a riconoscere che in questa situazione vediamo sia correnti positive che correnti negative. Andiamo avanti, adesso teniamo conto che tutti quei lati, come dicevamo poco fa, sono tutti bipoli assorbenti potenza, ovvero con potenza entrante positiva, abbiamo detto poco fa, no? E qua è scritto, vale sia per il lato RH maggiore di zero che per il lato RK maggiore di zero le potenze. Bene, andiamo avanti. Abbiamo appena verificato che IRH è positivo e IRK è negativo, vi ricordate, l'abbiamo scritto qua sotto, eccolo qua. E allora la conseguenza è, visto che il prodotto deve essere positivo, questa tensione deve essere positiva, VRH, e viceversa VRK deve essere negativa. Ecco dove arriviamo, siamo arrivati. A questo punto, quindi qua ho introdotto il comportamento energetico dei bipoli, come te, è fondamentale per fare queste considerazioni, a differenza di Telegen. Andiamo avanti e a questo punto ricordiamoci della legge di Kirchhoff delle tensioni, che ci permette di dire che ogni tensione di lato, quindi in particolare VRH, è una differenza di potenziale tra i nodi a cui si appoggia quel lato, quindi la VRH è potenziale di R meno potenziale di H, e la stessa cosa vale anche per VRH, è il potenziale di R meno il potenziale di K. Ma queste devono essere maggiori di zero, e quindi sostituendo nella disuguaglianza precedente, chiaramente viene fuori che UR deve essere maggiore di UH per dare tensione positiva di quel lato, e UR deve essere minore di UK per dare tensione negativa sull'altro lato. In altre parole, scopriamo che il nodo R, da cui eravamo partiti, toccato solo da bipoli che assorbono potenza, ha potenziale intermedio tra altri nodi, cioè almeno un nodo che ha potenziale più basso e almeno un nodo che ha potenziale più alto. E questo vale per tutti i nodi, ritorniamo indietro, che sono toccati esclusivamente da lati che stanno assorbendo potenza. Allora, visto che l'insieme dei nodi di una rete è finito, e quindi da qualche parte deve essere il nodo che ha potenziale massimo e da qualche altra parte il nodo che ha potenziale minimo, quali potranno essere questi, visto che tutti quelli dei lati che assorbono sono intermedi? Ovviamente quelli a potenziale massimo e minimo non possono che essere A e B, i nodi a cui si appoggia l'unico bipolo che non assorbe potenza ma invece la eroga. Quindi siamo arrivati a scoprire che UA e UB sono uno il massimo e l'altro il minimo. Ovviamente non so dire se UA è il massimo e UB è il minimo o viceversa, perché il fatto di chiamare A e B quei due poli è una scelta mia arbitraria, come metto le frecce e i riferimenti, ma uno sicuramente è il massimo e l'altro è il minimo. E quindi possiamo concludere che la differenza di potenziale tra questi massimi e minimi è la più grande differenza di potenziale tra gli altri che stanno a potenziali intermedi. Ma questa differenza di potenziale è proprio la tensione VAB e questa differenza di potenziale è proprio la tensione VRS. Quindi abbiamo dimostrato che la tensione in modulo del bipolo che eroga è la maggiore tra tutti i moduli delle tensioni dei bipoli della rete. Ribadisco il fatto che la successiva, che vale analogamente anche il teorema di non amplificazione delle correnti, non lo dimostriamo, ma la formulazione è assolutamente analoga a questa. Procedo alla slide successiva, che parla di un altro teorema, sempre valido per reti di bipoli, ed è il teorema di sostituzione, che ci dice questo: si considera una rete che abbia soluzione unica per tutte le tensioni e tutte le correnti dei lati della rete, quindi dei bipoli. E in tutta questa rete consideriamo un bipolo che costituisce il lato AK, ovviamente di cui immaginiamo di conoscere la sua corrente IK e la sua tensione VK. Non so cosa sia sto C, è rimasto lì purtroppo un fossilino, ma vabbè, pazienza, dimentichiamoci. Ogni tanto qualche errore può scappare, no? Bene. Allora, che cosa ci dice il teorema di sostituzione? Ci dice che se sostituiamo questo lato a K, comunque sia costituito, con generatore reale di corrente, che ha corrente impressa esattamente uguale a IK, alla corrente IK che stava in quel bipolo, oppure con generatore ideale di tensione, alternativamente, che ha tensione impressa IK esattamente uguale a quella di quello stesso bipolo, e se, attenzione, se la rete così modificata ha sempre soluzione unica, allora, per tutte le tensioni e correnti ovviamente, allora tutte le tensioni della prima rete, prima della modifica, e tutte sono uguali alle tensioni corrispondenti della seconda rete, e analogamente tutte le correnti della prima rete sono uguali alle correnti della seconda rete modificata. In altre parole, la sostituzione non produce alcuna alterazione nelle tensioni e correnti della rete, prima e dopo la sostituzione. Questo è l'enunciato del teorema, non lo dimostriamo, la dimostrazione si basa sull'equivalenza dei sistemi di equazioni che governano la prima rete e la seconda, si dimostra banalmente che sono perfettamente equivalenti, ma facciamo invece molto più interessante un'applicazione. E l'applicazione si basa su questa, ancora una volta, una rete molto banale, come vedete, abbiamo a sinistra una serie ER e a destra un diodo a effetto tunnel, in questo caso. Benissimo. Allora, il diodo a effetto tunnel l'abbiamo imparato già a conoscere da quella caratteristica non monotona, azzurra, mentre il bipolo di sinistra, la serie ER, anche questa l'abbiamo già conosciuta tra le serie elementari, avevamo visto in quella sede che con la convenzione dei generatori sulla serie ER presenta una caratteristica che interessa il quarto quadrante, il primo quadrante, e intercetta la... Accidenti. Eccolo qua. E intercetta l'asse delle tensioni nel punto di tensione a vuoto, che è E, questa E qui, e l'asse delle correnti nel punto di cortocircuito, che vale E diviso R, ovviamente, dove la corrente è nulla. Su queste cose poi torniamo in una lezione successiva, ne parleremo parecchio, per ora prendete questa come constatazione. Come vedete, l'intersezione delle due caratteristiche esterne produce un'unica intersezione, la sovrapposizione, e quell'unica intersezione è il punto di lavoro unico. Quindi questa è certamente una rete a soluzione unica e possiamo quindi procedere e vedere di applicare il teorema di sostituzione. Allora, si può applicare il teorema in quattro modi diversi, se ci pensate, perché posso togliere il diodo a effetto tunnel e sostituirlo con un generatore ideale di tensione, oppure con un generatore ideale di corrente, abbiamo due possibilità, ma una sostituzione simile la possiamo fare anche a sinistra alla serie ER. Quindi la sostituzione a sinistra oppure a destra. Allora, vediamo una alla volta le quattro possibilità. Nel primo caso tolgo il diodo tunnel e lo sostituisco con un generatore ideale di tensione E asterisco, eccolo qua, che applica esattamente la stessa tensione V asterisco che corrispondeva al punto di lavoro qua, no? Questa era la tensione preesistente. Quindi quello che salta fuori è che devo introdurre un bipolo che ha caratteristica esterna parallela all'asse delle correnti. State attenti che qui abbiamo la tensione in ascissa e la corrente in ordinata, cosa legittima, come sapete. Vedete, dai, che la soluzione è unica, eccola qui, e coincide esattamente con quella della rete originale, ovvero di questa. Quindi questa è una sostituzione assolutamente lecita, ci produce esattamente lo stesso punto di lavoro. L'altra sostituzione consiste nel mettere qui al posto del tunnel non un generatore ideale di tensione, ma, slide successiva, un generatore ideale di corrente. Ecco come si presenta il caso. In questa situazione la caratteristica del bipolo introdotto di J è una retta parallela all'asse delle tensioni con ordinata J asterisco uguale a I asterisco, eccola qua, esattamente il valore del punto di lavoro preesistente nella rete originale, e di nuovo trovo un unico punto di lavoro che coincide esattamente col punto di lavoro della rete di partenza. Passiamo avanti, abbiamo un terzo caso dove si ottiene togliendo la serie R e sostituendola con un generatore di sostituzione, quello che ha tensione uguale al punto di lavoro, tensione impressa uguale al punto di lavoro, eccolo qua. E di nuovo, quindi retta verticale con asterisco che vale V asterisco, e il punto di lavoro che si ottiene P è esattamente quello di prima. Manca l'ultima possibile sostituzione, cioè mettere al posto della serie R un generatore ideale di corrente. Ecco che cosa viene fuori: la caratteristica del generatore, la retta parallela all'asse delle tensioni con ordinata I asterisco, però vedete che in questo caso succede che si presentano tre punti di lavoro. Eccoli qua, tre punti di lavoro. E qual è quello giusto? Non lo sappiamo, ma certamente non possiamo avere la certezza che sia quello che corrisponde alla rete originale, che sarebbe P, con tensione V asterisco. E quindi non abbiamo nessuna garanzia che la sostituzione mantenga le tensioni e correnti della rete originale. La sostituzione non è applicabile. Ovviamente rimarrebbe qui il problema di capire qual è il punto di lavoro di una rete reale fatta in questo modo, se fosse fatta in questo modo, ma questo è un problema che non affrontiamo qui. Diciamo solo che il modello non riesce a spiegarci quale di quei tre punti di lavoro è quello giusto. Di sicuro, ripeto, non abbiamo la certezza che funzioni la sostituzione rispetto alla rete originale. Vi faccio un'altra applicazione, vi propongo un'altra applicazione del teorema di sostituzione decisamente interessante. Allora, consideriamo questa rete. Questa è una rete formata da tutti i componenti ideali e da luogo equazioni lineari, come sapete, e come vedremo anche più avanti, e quindi qua ci aspettiamo che la soluzione è unica sicuramente, a differenza di quello che poteva succedere nel caso precedente. Andiamo via un attimo più tranquilli. Immaginiamo anche che questo generatore ideale di tensione 1, questa resistenza R1, questo generatore ideale di tensione 2, questa resistenza R2 verifichino questa condizione. Se questo è vero, facendo l'analisi della rete, si scopre che V3, la tensione di questo interruttore aperto, è uguale a zero. In generale un interruttore aperto può avere qualsiasi tensione, ha sempre corrente nulla, questo sì, perché è un interruttore aperto, un circuito aperto quindi, la tensione può avere qualsiasi valore, qua salta fuori per esigenze di rete che questa tensione sia nulla, può succedere, no? Bene. Allora, quello che vogliamo vedere è di sostituire, applicare il teorema di sostituzione togliendo l'interruttore aperto qui e sostituendolo con un generatore ideale di tensione che ha tensione impressa uguale alla tensione preesistente su questi morsetti, ovvero una E asterisco uguale a V3, ma V3 vale 0, viste l'ipotesi che abbiamo fatto. Quindi devo introdurre un generatore ideale di tensione con tensione impressa nulla, però un generatore ideale di tensione con tensione impressa nulla abbiamo visto che è un caso limite, è un cortocircuito o se volete è un interruttore chiuso, perché l'interruttore chiuso è un cortocircuito. L'interruttore, faccio notare, è un componente bistabile che può avere due stati di funzionamento o come circuito aperto, quello che vedete in disegno qui, o come circuito chiuso, e agendo su di esso, è un dipolo comandato, può presentare l'uno o l'altro stato, l'una o l'altra caratteristica. D'accordo? Quindi sintetizza le condizioni di funzionamento sia del cortocircuito che del circuito aperto. Allora, può essere trasformato in un cortocircuito, che vuol dire può essere sostituito con un interruttore chiuso. Notate che siccome vale il teorema, le proprietà del teorema di sostituzione, queste rimangono reti lineari, nulla cambia nella rete per effetto della chiusura dell'interruttore, e quindi con l'interruttore chiuso qua abbiamo tensione nulla, ma rimane uguale a zero la tensione anche se l'interruttore adesso è chiuso. Quindi ecco l'effetto, no? Se vale la condizione di partenza che abbiamo visto prima nella slide 25, questo interruttore che ha tensione nulla può essere chiuso diventando un cortocircuito, un interruttore chiuso che ha corrente nulla, e i due circuiti sono completamente equivalenti. Detto in altre parole, è scritto qui, in una rete a soluzione unica, un interruttore aperto con tensione nulla può essere chiuso e viceversa un interruttore chiuso con corrente nulla può essere aperto, senza che nessuna tensione o corrente della rete cambi, senza che la rete si accorga di questa variazione di comportamento topologico, perché alla fine un interruttore chiuso e un interruttore aperto sappiamo che sono i casi degeneri di semplificazione della topologia. Bene, ultima cosa che vediamo per queste considerazioni sulle proprietà fondamentali e quindi come applicazione del teorema di sostituzione, vi metto in guardia contro i trabocchetti che può presentare l'applicazione superficiale del teorema di sostituzione. Guardate queste due reti, a sinistra abbiamo un circuito banale, semplice, formato da un generatore ideale di tensione e da una resistenza, evidentemente il punto di lavoro si trova immediatamente perché la tensione V asterisco è quella del generatore ideale di tensione, la corrente I asterisco la tensione E del generatore di tensione applicato al resistore, quindi facendo tensione del resistore diviso resistenza del resistore si ottiene il valore della corrente I asterisco. Quindi è facile immediatamente calcolato. Potrebbe venirci voglia di sostituire la resistenza con un generatore ideale di tensione E asterisco, eccolo qua, che applica una tensione E asterisco che è proprio uguale a V asterisco, quindi uguale ad E. Ora questo da un punto di vista della situazione che si ottiene è una rete possibile, non è impossibile, perché due generatori ideali di tensione possono anche vivere in parallelo se hanno la stessa tensione impressa come succede qua, ma ahimè si verifica un caso di indeterminazione, perché un po' come nei casi che vi presentavo all'inizio di questa lezione, qui avremo un anello con tensione totale impressa nulla, con resistenza nulla e di conseguenza con corrente indeterminata, mentre qui la corrente è ben determinata su di un valore specifico. Quindi questa indeterminazione fa sì che non solo questa rete sia indeterminata e quindi poco interessante, ma certamente non sia accettabile come sostituzione della rete di partenza che invece ha soluzione unica. Benissimo, con questo ho finito questo capitolo, anche ma non ho finito la lezione, quindi passo a un capitolo successivo con un momento di pausa per me, non per voi. Eccoci quindi alla prosecuzione della lezione. Per me, dopo qualche minuto di pausa, magari vi siete presi un po' di pausa anche voi per tirare il fiato. Di che cosa mi occupo adesso nella parte conclusiva della lezione? Ovviamente nel capitolo successivo che riguarda le reti di resistori, quindi formate esclusivamente da quei bipoli che abbiamo imparato a conoscere, che sono i resistori, in particolare i resistori ideali, alludo a questi, quelli quindi che hanno caratteristica lineare. Le reti, o meglio le interconnessioni più semplici che introduciamo per questi sono qualcosa già visto in parte, la serie e il parallelo, però in questo caso non di soli due elementi ma anche di più elementi. Quindi passiamo decisamente alla slide successiva e vediamo una serie di più resistori, eccola, ideali, costituita da in generale L resistori. Come facciamo a studiare il bipolo equivalente a questa serie, cioè il legame tensione-corrente ai morsetti dell'intera serie che vedete a sinistra dove è presente la corrente IS e la tensione VS? Beh, questa cosa si fa al solito mettendo insieme le equazioni tipologiche e le equazioni topologiche, come in qualsiasi problema di analisi abbiamo visto poco fa, e quindi dobbiamo considerare per i resistori l'equazione, la legge di Ohm banalmente, V uguale R per I per ciascuno di essi, e poi dobbiamo aggiungere le equazioni topologiche, quelle della connessione, che sono molto semplici. Anzitutto la tensione dell'intera serie è la somma, andando al solito a tappe successive, della tensione sul primo, la tensione sul secondo, la tensione sul terzo, fino alla tensione sull'ultimo, perché mi va avanti sta roba, non va a capire, e quindi è la somma di tutte le tensioni, e la legge di Kirchhoff delle correnti, che mi dice che la corrente IS in questo nodo entrante è uguale alla corrente del primo resistore, ma poi il nodo successivo la corrente del primo resistore è uguale alla corrente del secondo e così via. Quindi IS è uguale a qualsiasi K in definitiva per la proprietà transitiva. Vi faccio notare che tutto funziona così bene perché sono stato accorto nel mettere anche qui tutti i riferimenti sequenzialmente ordinati. Tutte le frecce vanno da sinistra a destra, sia per ciascun bipolo che per l'intera serie, IS, e tutti i bipoli sono convenzionati da utilizzatori, quindi hanno il più a sinistra e il meno a destra, in modo che la corrente entra dal più ed esce dal meno dei rispettivi MOSFET. Bene, allora, mettere insieme queste equazioni per capire come sono legati VS e IS è particolarmente semplice perché si tratta di sostituire a questa VK della sommatoria questa espressione RK per IK e poi proseguire, eccolo qui, lo vedete i passaggi, nella sommatoria tutte le IK sono tra loro uguali e uguali a IS, quindi scrivendo come IS, IS è una costante rispetto a K, può essere estratta dall'indice di sommatoria, ecco il risultato, mi rimane dentro a sommatoria soltanto la somma delle resistenze dei singoli resistori e quindi se battezzo questa somma di resistenza con la quale vedete sono tutti ohm più ohm più ohm visto che li sommo è un grosso ohm se vogliamo dirla così RS allora l'espressione finale è che VS è uguale a RS per IS. E questa espressione è molto interessante perché ci dice che se è lineare la relazione, dagliela, tra tutti i resistori, è lineare anche la relazione tensione-corrente dell'intera serie, ovvero il bipolo equivalente è esso stesso un resistore. Perché laddove c'è proporzionalità, linearità tra tensione e corrente, noi diciamo che quel bipolo è un bipolo resistore. Questo vi ricordate? L'approccio assiomatico nella definizione del resistore ideale. E qua la ritroviamo proprio paro paro. Bene, quindi questo è il valore di resistenza. Vi faccio notare una cosa importante, se questi sono tutti resistori passivi, cosa che succederà a noi praticamente sempre, quindi con valore RH positivo, la loro somma è certamente maggiore di ciascuno di essi. Quindi necessariamente RS è più grande di, più grande di tutti gli RS, gli RK. Ed è una cosa di cui tenere conto perché qualche volta ci si dimentica di questa proprietà banalissima e non si fanno verifiche così elementari nella soluzione dei compiti, accettando un banale magari errore numerico con conseguenze fatali. Molto spesso la resistenza RS, ci va bene, ma qualche volta abbiamo bisogno di qualificare il resistore equivalente tramite una sua conduttanza, che come sappiamo è il reciproco della resistenza. Eccolo qua, è 1 su RS. Allora, come la calcolo la conduttanza serie equivalente? Beh, sostituendo RS è la somma, è scritto qui, di tutte le RK, e quindi è 1 diviso RK, e scusate, qui c'è un errore, ahimè me ne accorgo ora, correggerò nelle slide, questa non è una RK, chissà perché mi è rimasta una RK, ma questa è, accidenti, la metto a posto perché non mi piace assolutamente che ci sia questa cosa pacchiana. Eccola qua. Questa è una GK, d'accordo? Eccola qua. Poi nelle slide che scaricherete sarà corretta. Ecco, quindi facendo una serie si ottiene una conduttanza equivalente che è la somma dei reciproci delle singole conduttanze. Questo è il concetto. Bene, c'è un'altra considerazione da fare, è un po' un corollario alla serie ed è il problema del partitore di tensione. Cioè, ci chiediamo in questa serie, che è quella che vedevamo prima, quanto vale la tensione VK. Cioè, se immagino di applicare qui una tensione totale VS ai morsetti dell'intera serie, qual è la quota parte che rimane sul K-esimo generico resistore della serie? Allora, la risposta si ottiene in un modo molto banale. Sappiamo che VK, questa tensione, è uguale a RK per IK, eccola qui, ma RK sappiamo che è uguale a IS, eccola qua, e abbiamo visto che VS, nell'equazione precedente, eccola qua, VS è RS per IS. E pertanto, risolvendo invece in IS, possiamo scrivere che IS è VS diviso RS. Questa riscriviamola in modo ordinata, esprimiamo in frazione il rapporto delle due resistenze e isoliamo VS. Ora il rapporto delle due resistenze è un parametro dei bipoli e si chiama, si indica con RV, si chiama rapporto di partizione in tensione, e questa è la formula del partitore di tensione, che ci permette di calcolare una tensione di un elemento di una serie, resistore, quando è nota la tensione totale. Ci sarà molto utile, così come la formula del resistore equivalente serie, o un po' meno magari della conduttanza equivalente serie che abbiamo visto prima. Bene, e vi propongo subito un'applicazione, un paio di applicazioni semplici di questi concetti, riferendomi a un caso proprio reale. Se voi aprite il cofano dell'automobile di vostro papà o di vostra mamma e guardate bene, scoprite che c'è una batteria, uno dei grandi produttori di batterie mondiali è proprio un'azienda veneta, la FIAM, che sta a Montecchio Vicentino, e la batteria alimenta vari circuiti. Uno dei circuiti è quello dei fari di profondità dell'automobile, dove stanno delle lampadine come questa, e ovviamente l'interconnessione è fatta tramite conduttori isolati. Qua sto falsando un po' le cose in realtà, perché uno dei conduttori è la carrozzeria stessa, la struttura metallica dell'automobile, ma facciamo finta che sia un conduttore, così schematizziamo meglio. Quindi questo è il circuito reale. Immaginate che invece di questo disegno io abbia fotografato davvero il cofano dentro al cofano di una macchina. No? Bene, come pensiamo di poterlo schematizzare nella teoria delle reti questo circuito? Eccolo qui, la batteria, ci dice il fornitore, proprio i tecnici della FIAM, guarda che si rappresenta bene con la serie di una E e di un RI, ci dà anche i valori, E12,9 R1 uguale a 3 milliohm, come vedete. I due conduttori si rappresentano bene come due resistori con resistenza piccola, 8 milliohm ciascuno, un ordine di grandezza legittimo per il circuito che stiamo considerando. E poi la lampada, anche lei si comporta come un resistore, ovviamente fatto apposta per trasformare l'energia elettrica in radiazione luminosa, e fatti i conti, qua bisogna fare un po' di conti perché di solito i venditori di lampade non dicono quanti ohm sono, dicono altre cose, ma con un po' di dimestichezza si fa il conto, sono circa 2,6 ohm. Quindi abbiamo completamente qualificato il circuito, è un circuito in corrente continua, tra l'altro evidentemente quando è acceso sta a tensione in corrente costante fino a che la batteria non si scarica, e siamo nelle condizioni di cui stiamo parlando proprio in questi giorni, no? Bene, allora un problema che possiamo porci è di capire qual è la tensione effettiva che si presenta sulla lampada, perché 12,9 è la tensione impressa del generatore ideale di tensione che sta qua dentro, ma su R4 che tensione compare? Allora, a parte il più e il meno, che qua non sono indicati, ma che possiamo immaginare posti con il criterio dei riferimenti sequenzialmente ordinati, importa poco in queste considerazioni il segno, per calcolare il valore della tensione dobbiamo applicare la formula del partitore, quindi E12,9 che moltiplica il rapporto di partizione, a numeratore abbiamo la resistenza in questione, R4, e a denominatore la resistenza delle serie di resistenze, R2 del primo cavo, R4 della lampada, R3 del secondo cavo, R1 che è interna della batteria. Ci sono tutte, eccole qui. Risolti i conti, si salta fuori che il risultato finale è 12,80. Ma vedete, è una cosa molto interessante. Anche se ci sono più resistenze nel circuito, la tensione sulla lampada è praticamente uguale a quella del generatore ideale di tensione, 12,9 contro 12,80. Allora verrebbe voglia di dire, beh, allora tutto sommato, se io trascuro questa piccola resistenza di 3 milion, questa piccola resistenza di 8 milion, questa piccola resistenza di 8 milion, e tengo solo 2,6 questa somma, no? Che è sicuramente dominante rispetto a questo, che succede? Beh, succede questo. questo, guardate, che dalla formula viene fuori che spariscono questi, il rapporto di partizione ovviamente si banalizza in uno, e quindi il risultato è che sulla nostra lampadina del faro sono applicati tutti i 12,9 volt del generatore ideale di tensione. Il circuito diventa questo, perché avendo semplificato a zero la resistenza di R2, di R3 e di R1, questi diventano dei cortocircuiti e il circuito si banalizza in questo. In altre parole, è come se l'intera tensione del generatore impresso ideale di tensione fosse tutta applicata ad R4 e il circuito banalizzato. Ovviamente c'è un errore tra questo valore del circuito semplificato e questo valore che corrisponde a un modello più accurato, che possiamo valutare immediatamente. Eccolo qua. Come si fa? Si fa la differenza tra il valore che otteniamo dalla semplificazione meno il valore rigoroso, si divide per il valore rigoroso e, moltiplicando per 100 per avere il percentuale, l'errore è dello 0,78%. Ora, lo 0,78% è un errore decisamente piccolino che possiamo permetterci tranquillamente di tollerare. Quindi, tutto questo ci dice che per analizzare un circuito di questo tipo è sufficiente un circuito reale di questo tipo, una rete, ci basta una rete come questa in cui, guarda caso, il generatore reale di tensione, la batteria, viene rappresentato da un semplice generatore ideale di tensione. Tutto questo è legittimo nel caso specifico. Però, se noi adesso guardiamo meglio dentro al cofano dell'automobile, vediamo che un altro circuito che parte dalla stessa batteria serve per alimentare il motorino di avviamento. Eccola qua la situazione. E quindi abbiamo una rappresentazione che è del tutto simile, salvo il fatto che, fatti bene i conti, vediamo che il motorino di avviamento della nostra automobile ha una resistenza diversa da quella di prima della lampada e vale 110 milliohm in particolare. Allora, se ripeto i conti di poco fa e guardo la tensione, altro errore che correggo subito, non sulla lampada ma sul motorino di avviamento. Eccolo qua. Come faccio a calcolarla? Di nuovo con il partitore di tensione, ovviamente. Ovviamente tenendo conto che stavolta, eccolo qua, R4 vale 0,11 ohm, ovvero 110 milliohm, e facciamo i conti, viene fuori che la tensione sul motorino di avviamento, quando lo inserisco, è di 11 volt, anche se la tensione impressa del generatore è di 12,9 ohm. Allora, se io trascurassi in questo caso anche qui le resistenze R1, R2 ed R3, come ho fatto prima, che succederebbe? Succederebbe ovviamente, proprio come prima, che tutta la tensione del generatore ideale di tensione, 12,9, sarebbe applicata al motorino di avviamento, ad R4. E quindi ci sarebbe una bella discrepanza tra il valore col calcolo accurato e il valore con il calcolo semplificato, con il circuito semplificato. Quanto vale l'errore in questo caso? Fatti i conti come prima, viene fuori che è di 17,3%. Ovviamente un errore assolutamente intollerabile, il che vuol dire che in questo caso la semplificazione, che prima era lecita per, torno indietro, eccolo qua, per il circuito che alimenta una lampada del faro di profondità, è assolutamente inaccettabile per il circuito che alimenta invece il motorino di avviamento. A secondo dei casi, alcune semplificazioni sono lecite, alcuni modelli di rete semplificati sono leciti, in altri casi no. In altri casi abbiamo bisogno di modelli più accurati. Tutto va valutato di volta in volta. Ecco, con questo termino la lezione di oggi, ma non ovviamente il capitolo relativo alle reti di resistori, che completeremo invece la volta prossima. Vi auguro buono studio e a risentirci presto su questi stessi schermi.